l'atteggiamento qual è l'atteggiamento che occorre, l'assetto della persona che occorre avere verso il figlio? Innanzitutto dovrei ripetere ancora qui la parola, perché è la parola dominante e non è assolutamente astratta, perché se ci tolleriamo e se ancora un po' godiamo nella vita per questa parola qui, la gratuità da uomini, ecco, da uomini, dovrei ripetere sinteticamente che l'atteggiamento verso il figlio è quello della gratuità, perché è nella gratuità che si sviluppa l'appartenenza. Ma voglio dettagliare innanzitutto, anche se è un po' un ripetere il primo, la gratitudine per la generazione, cioè l'accettazione completa che quel figlio appartenga a sé. L'accettazione completa che il figlio appartenga a sé. E la seconda caratteristica dell'atteggiamento, tutte e due queste caratteristiche sono radicate in quel che abbiamo detto prima, è la riconsegna del figlio all'altro. La riconsegna del figlio all'altro con la maiuscola, a ciò di cui il figlio è costituito, la riconsegna del figlio a colui cui il figlio appartiene, l'appartenenza al quale ne costituisce la personalità, la riconsegna della persona del figlio all'altro. Insomma, è l'adesione, l'atteggiamento di adesione dei genitori a ciò, di adesione a ciò che costituisce la persona del figlio, e la persona del figlio è costituita di rapporto con l'essere, con Dio. Io raccontavo sempre a scuola una delle impressioni più grandi dei primi anni di confessionale, quando veniva una certa signora confessarsi tutte le settimane e poi non venne più per un mese, e dopo un mese ritornò e mi disse: sa, non sono venuta perché mi è nata la seconda figlia. E senza che io, prima ancora che potessi dirle congratulazioni e auguri, disse: sapesse che impressione ho avuto appena mi sono accorto che si staccava. Ho pensato, non è un maschio, una femmina, sta bene, sta... Ecco, incomincia ad andarsene. Il figlio se ne va, che è uguale a, il figlio cresce. Tanto appartiene, è appartenenza ad un altro. In questo processo l'atteggiamento originale di gratuità può vivere la separazione progrediente, può vivere la separazione progrediente nella libertà. Vale a dire, è un riconoscimento completo dell'appartenenza a sé di un figlio diverso, perché è sempre diverso da quello che uno si immaginava e che ogni momento fa diventare diverso. Il figlio diverso è proprio il segno che appartiene all'altro. Se invece questo processo non si segue con gratuità, allora c'è il rancore. Mano a mano che il figlio se ne va, c'è un rancore più o meno sordo che pone il genitore nella solitudine. L'appartenenza del figlio al genitore è reclamata recriminatoriamente. imprigionata dentro uno schema immaginato. Quinto ed ultimo pensiero: quale sia il metodo per educare all'appartenenza? Abbiamo visto prima l'atteggiamento, abbiamo visto prima ancora la precondizione, precondizione che ci sia il soggetto adeguato. In secondo luogo, che questo soggetto viva la grande legge originale della gratuità. In terzo luogo, segue un certo metodo. Questo metodo, che rappresenta tutto il processo educativo, si può riassumere in una parola: l'esperienza. Che il figlio realizzi l'esperienza del vivere, del proprio io. È l'esperienza, come diceva un'amica l'altro giorno, è l'esperienza che salva l'appartenenza come identità. È l'esperienza che salva l'appartenenza ad altro dall'essere alienazione, ma assicura il suo diventare identità. È attraverso l'esperienza che l'appartenenza ad altro si libera, non coincide con una alienazione, ma con la propria identità. L'appartenenza all'altro è la propria identità. Questa traiettoria educativa che si chiama esperienza, questo fatto, questo fenomeno dell'esperienza, potrebbe essere descritto come dinamismo in cinque punti, in cinque momenti. Prima di tutto, la tradizione assimilata, vale a dire l'appartenenza dei genitori nella sua concretezza assimilata, cioè la proposta. Il primo aspetto dell'educazione è la proposta. E la proposta è la propria tradizione assimilata. Secondo fattore della linea educativa, la manuduzio, il condurre per mano, cioè l'introduzione in un concreto che il figlio possa assimilare. Se metto il bambino di 5 anni senza che sia stato educato da Orfei in una gabbia di leoni, quindi la proposta, la manuduzio, questo secondo punto è certamente uno dei più il più delicato forse, perché deve identificare l'ambito in che sia possibile assimilazione per il figlio. Terzo, caricare la proposta di una ipotesi di lavoro, vale a dire, si tratta di lavoro umano, perciò di significato. Ipotesi di significato, vale a dire la tradizione come ragione, non solo assimilata, ma assimilata nelle sue ragioni, senso e valori. Quarto aspetto, il rischio ingruente, il rischio che aumenta, destinato ad aumentare sempre, il rischio ingruente, proprio perché l'appartenenza è legame e responsabilità, lo spazio della responsabilità salva la sanità e l'umanità del legame, assicura la vera appartenenza. Per cui la proposta, la manuduzio e l'ipotesi di lavoro come significato, deve essere, tutto questo deve essere offerto e realizzato con una delicatezza o con una discrezione verso la libertà evolventesi, la responsabilità evolventesi del figlio, così che non credo che al di là della morte ci siano momenti così dolorosi per un genitore nella compagnia che dà al figlio, il lasciarlo responsabile. Messo to innanzi, omai per te ti ciba. Nessun genitore può avere il figlio, dico il figlio, un figlio può appartenere a un genitore se, senza dirle parole, un genitore non abbia vissuto la parola di Virgilio. Da ultimo, la compagnia stabile, cioè la fedeltà. E capisco adesso che cosa voglia dire che Dio è fedele, come riflesso sul nostro comportamento. E San Paolo osserva che Dio rimane fedele anche se lo tradiamo. Quindi compagnia stabile ai figli, cioè fedeltà ad essi, discreta, va da sé, vedi sopra, pronta ad intervenire, non interventista, ma pronta ad intervenire, cioè vigilante, fino al perdono, cioè all'infinito. Vi ho detto i cinque pensieri che mi sono venuti. Però mi piace moltissimo quella frase che ho citato, che ho trovato l'altro giorno, di Roland Barthes. Se io accetto la mia dipendenza, appartenenza, se io accetto la mia dipendenza è perché essa costituisce per me un mezzo per significare, per esprimere fino in fondo la mia domanda. Senza dipendenza non c'è domanda. Infatti un ragazzo chiede la mano a una ragazza se quella lo affascina. Specialmente le iniziatrici di questo convegno non possono rimproverarmi di aver usato un linguaggio come l'ho usato, perché uno che deve fare, che in mezz'ora deve fare, allora usa i pensieri come gli vengono in mente, secondo il suo tipo mentale. Per essere adeguati a un pubblico occorre un lungo tempo, come voi quando fate la polenta o altrimenti non potete dissolvere i grumi. E questo tempo io non l'avevo, come loro sanno.
Perché tu pensi che abbiamo qualcosa da ridire?
Per salvaguardarmi dalla tua cattiveria. No, c'era la Paola. È il luogo, è il luogo detto per antonomasia, perché è dove avviene l'evidenza più grande che un uomo nasce da altro. E in secondo luogo è il luogo dove lo sviluppo dell'uomo dipende dall'appartenenza di due, perché se i due, nella misura in cui i due non appartengono, non avviene lo sviluppo, o non avviene nella completezza necessaria lo sviluppo. Se tutto è luogo di educazione all'appartenenza, perché ogni guardare le stelle o sentire la musica fa penetrare l'uomo nel mistero di cui è fatto e da cui dipende. La famiglia è il luogo dove questo si svela. Dove questo si svela. Si svela. Dove questo si svela in modo trasparente e senza paragone. No. Perché è dove la vita. La famiglia è il luogo dove si vede come la vita prende consistenza e come si sviluppa, cioè prende sempre più consistenza, cioè dipende, e dipende proprio in tutto. Ragioni
per educare l'appartenenza. Il quarto punto, il rischio in due, ecco, non mi è stato.
Mano a mano, cioè, tu dai a tuo figlio una proposta di vita che lo aiuti a utilizzare in ambiti concreti sempre più dilatantisi e proponendo sempre di più le ragioni del tuo modo di vedere le cose, l'ipotesi di lavoro. Però mano a mano che questo avviene c'è un rischio anche che cresce, perché devi rispettare, devi proporre rispettando la responsabilità del figlio. Ciò si chiama rischio ingruente. Rischio perché può la responsabilità del figlio non corrispondere alla tua proposta. Non è tanto così, anche se è vero pur quello, no? Quanto più tu fai proposta, quanto più si svolge la vita e quanto più tu lo accompagni e quanto più tu comunichi i tuoi valori, cerchi di comunicare i tuoi valori, tanto più li devi comunicare con rispetto, rispettando uno spazio di verifica da parte del figlio, e perciò una sua responsabilità, perché la responsabilità implica sempre una verifica, no? E in questa verifica può giungere al punto di dire: non sono d'accordo. Allora tu, dandogli quel che gli dai, rischi, e dico che questo rischio tante volte può rappresentare, a mio avviso, non so, mi immagino l'esperienza di dolore più grande che i genitori possono, perché tu mi diceva proprio una mamma oggi: preferirei vederlo morto che così. La proposta deve diventare lavoro, perché la legge del lavoro cosa vuol dire? L'affronto della realtà in modo tale che essa venga manipolata secondo la coscienza che si ha del destino. Senso della vita o del lavoro, valori non sono nient'altro che aspetti delle immagini con cui l'uomo manipola le cose secondo l'immagine sovrana del destino, secondo la definizione del suo destino. Allora, l'ipotesi di lavoro è l'immagine in base al quale, l'immagine del destino e del nesso col destino in base al quale mobilitare e manipolare la vita da parte del figlio. L'ipotesi di lavoro è l'immagine dell'utilità, della verità, della giustizia, della amorosità, della bontà, in base al quale manipolare, prendere in mano la realtà. L'ipotesi di lavoro è l'ideale, l'ideale è il riflesso in quello che si deve manipolare, perciò si chiamano valori oppure senso. Allora, l'ipotesi di lavoro, il genitore la testimonia, essendo più o meno capace di comunicarla teoricamente. Poi il figlio verifica questa ipotesi ed è il rischio ingruente.
Sto imponendo qualche cosa.
Questa è anche una buona domanda, ma è come se mi domandasse: come si fa a capire quando è una forzatura? Brutalmente la ricondurrei a questo concetto, quando è una forzatura. Perciò, per esempio, un genitore può non aver limiti di età del figlio e di situazioni, può non aver limite nel proporre la sua ipotesi di lavoro, il suo valore, il valore ideale in base al quale manipolare le cose, ma lo deve fare con un stando lontano un metro o mezzo metro o tre metri, a secondo dell'evoluzione del figlio, a secondo dello stato d'animo del figlio. Perché diventa forzatura quando la proposta interviene nel giro di cose o di orizzonte in cui il ragazzo dice mio o dice io. Perciò è come, ma tutto è, nonostante quel che sembri, però tutto è collegato a quello che abbiamo detto, perché il concetto di gratuità è la chiave di tutto. Perché il concetto di gratuità genera la sensibilità quella sensibilità per cui uno, se questo qui fosse incandescente, stando qui sento caldissimo, e incomincio là a sentire il caldo che viene su di qui. È una sensibilità termica, va bene? E così la gratuità rende, dà questa sensibilità al rispetto della responsabilità del figlio. Beh, ci può essere un ragazzo di 7 anni che bisogna rispettare più che un altro ragazzo di 12 anni. Certo, sarebbe interessante approfondire il fenomeno della forzatura, no? Perché la forzatura è come quando mangiano, i vostri figli non vogliono mangiare, ecco, possono giungere fino a vomitare, possono giungere fino a farvi perdere ogni pazienza, essendo al terzo cucchiaio dopo 3/4 d'ora. Cioè può essere, la forzatura può essere una velocità troppo grande, può darsi che non rispetti una certa lentezza, una certa pazienza nella, tante volte avete il piatto pieno che spesso sbaffano totalmente, e invece quella sera capite, a metà interrompete, ha già mangiato sufficienza. Certo, il vomito è l'evidenza su quello, no? Il vomito è il rifiuto categorico, no? È il rifiuto categorico. E poi ma poi io non avendo mai fatto i corsi all'Istituto della Famiglia della Cattolica o a Parma, io qualche so, riflettendo sulla mia esperienza familiare, no? Io non ricordo di aver sentito ostilità verso mio padre, il quale era altamente esigente, ma ricordo anche l'emozione con cui qualche volta mi faceva l'osservazione. Invece di uno scappellotto se non mi mostrava emozione, e io ero avvilitissimo. Anche quando ho fatto l'unico gesto che mi ricordi di ruberia della mia vita, che stavo andando a scuola una mattina di novembre e eravamo in due, e il compagno che era a destra mi dice: prendile, erano le castagne, le caldarrostre, e io ho guardato un po' in giro, ho preso nella manina sono 3 castagne, no? E poi non ci ho pensato su tutto il giorno. A sera il mio povero papà, che veniva da Milano, da lavorare qui a Milano, entra in casa, io stavo giocando, e mi chiama e mi dice: cos'hai fatto oggi? E io, senza nessun dubbio, ho accusato dovere che cosa era diretto il colpo. Ma dico, è impressionante, ed è una sorgente di gratitudine commovente, poter dire: in tutta la mia infanzia non ricordo, in tutta la mia fanciullezza non ricordo di aver avuto un'ostilità verso mio padre. E poi anche la saggezza, per esempio la saggezza della manuduzio o della proposta. Io in classe, quando eravamo al Berchet, qualche volta dicevo: ragazzi, io so tutto quello che voi sapete, tutto, e anche magari di più, e mi riferivo agli uomini e alle donne. E però se voi mi diceste quando l'hai saputo, io vi dovrei dire: non lo ricordo, non riesco a fissarlo. Tanto con delicatezza mi è stato innestato il concetto nuovo. Ed è proprio questa la sensibilità della proposta.
Come chiedere una verifica. Tu hai parlato di questa riconsegna. Io credo che sia un po' nella vita di tutti noi, soprattutto quando i figli diventano più grandi, anche materialmente se ne vanno, una delle esperienze più difficili. Io mi chiedo, interrogandomi su questa cosa che tu dicevi, ci può essere come una verifica per cui uno si renda conto che effettivamente lui, pur con tutte le difficoltà, con tutto questo desiderio che ha avuto di appropriarsi di questo figlio, in realtà è stato in grado di riconsegnarlo. E forse una verifica non può essere nel fatto che, non so esprimerlo in altri termini, non vorrei apparirsi un po' egoistico, ma comunque uno trova ancora se stesso. Cioè, non è annientato da questa perdita e non è annientato anche dall'idea che il futuro sarà pieno di queste.
Sì, sono molto d'accordo sulla frase, purché la si chiarisca, altrimenti mi suonerebbe un vero amaro, perciò un vero non del tutto vero, perché se il vero non rende lieti non è vero. Ed è che, cosa hai detto tu, se uno rimane ancora se stesso, se uno si ritrova ancora sé, vuol dire che uno si ritrova appartenente a Dio, all'altro. Perché questo è che, come dire, che modula, che formula in termini fino all'affettività la questione. Un'affettività che non, per cui niente di se stesso è diventato estraneo a se stesso. Ed è solo quando il raccordo con il tu a cui apparteniamo è salvato. Infatti si dice si offre il figlio a Dio, che non è mica appena quando uno andasse in seminario. Anzi, adesso si offre. Un imperatore o un cardinale. Certo, perché l'uomo non c'era, perciò l'idea di appartenenza è inevitabile. Se è trattenuta con sincerità, appartiene ad un altro, allora lo spettro fra la menzogna e la verità totale, questo spettro può essere variopinto, però c'è una dimensione comune che appartiene ad un altro, comunque o appartiene a un tu trascendente o appartiene allo Stato, non c'è una terza via. Per questo che la vera fede cristiana è il pericolo più grande, laddove il potere diventi il criterio assoluto della storia, insomma, come adesso, dove si perde il Dio incarnato, il Dio della bontà, degli umili, del vattere, dei poveri, della povertà, del vattere a pesca, non è assolutamente capace di tenere testa alla volontà di possesso che ha l'uomo, perciò la volontà di potere che ha l'uomo. Dice, sul sabato della settimana scorsa vi pregherei di andare a leggere l'editoriale, vale la pena. L'editoriale del non sabato di questa settimana, di settimana scorsa, intitolata La buona azione. Lo scautismo è diventato religione universale. Non è lo scautismo. Comunque, invece, da un certo punto in poi, quella che è stata la tentazione di Adamo, cioè la menzogna pura, è diventato contenuto culturale dominante. Perché la menzogna pura è Adamo che dice, cioè il serpente che dice ad Adamo, conoscerai il bene e il male, sarai come Dio, non hai più bisogno di Dio. Non dice Dio non c'è, non hai più bisogno di Dio, perché tu sei come Dio. Ecco, dall'umanesimo, soprattutto dal Rinascimento in poi, specialmente con l'affermazione totalizzante illuministica, l'uomo ha detto io appartengo a me stesso, l'uomo a misura di tutte le cose. Se c'è una menzogna evidente è questa. E per questo da allora l'uomo è sempre più oio tafulla, come foglie, solo, disincastrato, senza articolazioni, o violento. È violento, ma proprio come sistema sociale. Non come eccezione, sia pur numerosa, addirittura preponderante, dovuta al peccato originale. Però è un'altra cosa bellissima, che seguire Cristo significhi lottare contro il potere e lottare contro la menzogna, che il concetto di peccato sia identico in San Giovanni alla parola menzogna. Prego. Ma secondo me è censurato proprio il concetto di appartenenza, e quindi è censurato la cosa più umanamente più evidente che esista, che il figlio dipende dai genitori e che il suo sviluppo deve in qualche modo essere previsto e nucleato dai genitori, cioè in rapporto a quello che ha ricevuto. Per uno sviluppo non si può mica realizzare per asindeti, per rotture, allora si ha un individuo rotto. E infatti il potere ha bisogno di individui rotti.
Io vorrei sapere, hai parlato di educazione all'appartenenza sempre riferita al figlio, mentre ripensavo come la famiglia educa l'appartenenza, ma anche i coniugi, i genitori o...
Ma io mi pare di aver detto queste cose come premessa a quel che ho detto sul figlio. Non sono stato sovrabbondante, però ho detto, innanzitutto ho addirittura detto che senza coscienza trasparente del proprio essere come dipendente da un altro, ho fatto il paragone della preghiera, del tu, i genitori non possono educare i figli all'appartenenza a loro stessi, neanche un po'. Potranno crescere figli, compagni di viaggio, come dire così, amici, nascondendo dentro queste parole l'inettitudine totale e la delusione totale, l'inettitudine totale a contribuire al loro cammino e la delusione totale d'un rapporto di tenerezza. E poi dell'appartenenza dell'uno all'altro, coniugata, cioè declinata, e ho soprattutto parlato del fatto che due genitori che non hanno imparato dalla loro esperienza la gratitudine come primo sentimento assoluto nella vita normale, come, per così dire, come strato originale di tutti i loro atteggiamenti normali, sono in pericolo, sia tra di loro che per i figli, che è solo la gratitudine che è come l'aria spazzata via dal vento, limpida. Senza gratitudine l'aria è piena di oggetti proiettati dalla nostra bocca, cioè dalla nostra ciminiera, in essa è piena di smog, lo smog delle nostre pretese e dei nostri preconcetti. Invece la gratitudine spazza via tutto. Allora uno vede. Perciò ho detto perfino che se un uomo non ha mai guardato con gratitudine la propria moglie, fino a percepire, e ci vuole una bella limpidità d'aria, fino a percepire la prospettiva del suo destino, non ha mai amato sua moglie. Perché non si vuol bene a una persona se non si vede delineare dietro ad essa la prospettiva del suo destino, che poi è uguale al proprio. E così si ama l'altro come sé, obbedendo al Santo Evangelo.
Allora ringraziamo Don Giussani di questa serata e speriamo che ognuno coltivi poi nel suo cuore queste riflessioni, forse anche non solo nel suo cuore. Vi ricordo che le prossime due volte saranno tenute da Don Luigi Negri. Il 20 febbraio parlerà della solidarietà familiare e l'ultima volta dal professor Buttiglione il 7 maggio sulla famiglia, un compito sociale. Arrivederci.
Buonanotte.